Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. I soldi non fa la felicità delle persone, tutti lo dicono, però aiuta. Dicono così. Si dice così? Ecco, quindi questa cosa qui è il punto di partenza per farvi capire un principio spirituale che invece noi non capiamo più. Il principio spirituale è che se tu tratti i soldi e li metti nella sfera marginale della tua vita, allora i soldi e Gesù Cristo sono semicompatibili. Ma se tu parli della profondità del tuo cuore, nella profondità del tuo cuore, per esigenze che l'amore stesso esige, per esigenze dell'amore intrinseco all'amore, delle esigenze umane che funziona così, nella profondità del cuore c'è una roba sola, una, non ce ne può essere due, perché altrimenti tu sei adultero, perché altrimenti non riesci ad amare in maniera radicale, perché l'amore per sua natura esige il 100%, altrimenti non funziona, non si attiva. L'amore funziona quando tu arrivi al 100%, dal 100% in poi parte e dopo a catena tira dietro tutte le altre robe pratiche. Allora per amore al 100% te riesci a fare una scelta, una roba piuttosto che un'altra, a fare delle decisioni, fino alla sfera più superficiale. Ma il Signore dice: nella sfera più profonda del cuore tu ci puoi mettere una e una cosa sola. O è Dio o è Mammona, diceva la traduzione vecchia. Certe traduzioni nuove sono più esplicite, più belle, più ricche. Ricchezza è più boom, si capisce meglio, in modo che la gente non si confonde, perché dice: magari l'ha tradotta il prete ricchezza, ma magari mammona significa qualcosa di diverso. Questa traduzione qui invece mi piace un po' di meno, perché a me piaceva più mammona. Perché mi piaceva più mammona? Perché mammona non è solo ricchezza, ma è l'adulterio della parola più bella del mondo, che è la parola mamma. Mammona. Quando Don Pino Puglisi ha inaugurato il centro per i ragazzi di strada nella sua parrocchia, l'ha chiamato Padre Nostro e ha fatto proprio questa riflessione. La differenza che c'è tra padre, la parola padre, Padre Nostro, Dio, e padrino, che tutto ha a che vedere con padre, che niente ha a che vedere col padre, quello vero, padrino. È la stessa cosa, madre e mammona, è la stessa differenza. Eccolo quello che ci vuole dire il Vangelo, nella seconda parte, nel secondo pensiero che vi voglio lasciare. Ora io posso dire alle persone che vengono nel mio ufficio e mi dicono: io ho perso il lavoro, mia moglie ha perso il lavoro, io sto dentro casa, ma nessuno di due, da due mesi lavoriamo, come famo? Io posso dirgli: do una pacca sulle spalle, non preoccupatevi, come c'è scritto sul Vangelo oggi? Posso dire così? Come funziona? Mi sono interrogato su questa cosa. Poi, ragionando, mi è venuto in mente, perché io sono fortunato, vado a messa tutti i giorni, anche durante la settimana, la prima lettura di mercoledì o giovedì, quella di San Giacomo, che mi dice: San Giacomo, guardate che se uno viene da voi, voi non gli potete dire, è peccato dirgli: vai in pace, il Signore sia con te, se prima non lo sfami, non lo disseti e non lo vesti. È peccato, perché significa che non hai fede. Fede, dice San Giacomo. E allora che cosa vuole dire il Vangelo di oggi? Vuole dire: non preoccupatevi così, questo? No. Vuol dire: state attenti di non trasformare mamma in mammona. E la ricchezza fa esattamente questo. Distrugge, corrode piano piano il centro del tuo cuore, per cui tu ritorni ad essere un egoista, un egocentrico, uno che mucchia e accumula. Per paura di che? Per paura di morire fame? Uno ammucchia, accumula sopra e nonostante tutto. Questa è la ricchezza. Un episodio che mi raccontava un amico mi diceva questo. Dentro, lui faceva il murattore, dentro il suo cantiere, un giorno arriva il padrone con una X6, che non ho capito ancora quanto costa, ma mi dicono che costa un botto di soldi. 6 mesi che i dipendenti non prendevano lo stipendio, il padrone arriva con l'X6 e questo qui mi raccontava che un collega suo è sceso dal camion, no? È andato via e il camion stranamente si è sfrenato, gli ha acciaccato la macchina, l'ha resa larga così, l'X6, e diceva: io ero convinto di averlo messo fra la mano, convinto. Ecco, perché? Perché te non puoi lasciare per 6 mesi i tuoi operai senza stipendio, e anche se l'avessi comprato in leasing, arriva lì con la macchina nuova di pacca. Non lo puoi fare, è un'ingiustizia. È una roba che grida vendetta, al cospetto di Dio, non si può fare una roba del genere. Ecco quello che produce la ricchezza: sempre di più, avere sempre di più, essere sempre al massimo, sempre al top. Allora è vero che la ricchezza non fa la felicità a una persona, ma aiuta? Non è vero. La ricchezza non solo non aiuta, ma ti corrode dentro. Perché? Perché preoccupatevi significa occuparsi prima. San Girolamo diceva ai suoi monaci: guarda che la preoccupazione è peccato, sapete perché? Perché viene prima del faticare vero. Perché prima, per preoccuparvi veramente, dovreste occuparvi. Prima occupatevi e poi dopo magari vi preoccupate, ma voi non vi occupate di niente, vi preoccupate solamente, preoccupate. Noi abbiamo la previdenza, no? Che a noi ci sembra una roba normale, ma non è una roba normale la previdenza. Perché noi non prevediamo. Noi non sappiamo se arriviamo manco domani. La previdenza non è una roba cristiana, è una roba economica. Alla previdenza i cristiani oppongono, e quando dico oppongono è un termine che scelgo, la provvidenza. La provvidenza, questa sì che è una cosa cristiana. La provvidenza è quello che ci vuole spiegare il Vangelo di oggi. È il segreto della provvidenza. È come quando noi da piccoli, ma i giovanissimi magari no, però noi da piccoli andavamo a casa e trovavamo i vestiti dentro il cassetto, la pasta dentro il piatto e una stanza calda. Quando era bella. quell'esperienza lì, di arrivare a casa e vedere che uno aveva cura di te. Aveva cura di te. Io ho fatto il vestito del carnevale con mio padre, perché qui non ho gli attrezzi, tutti gli attrezzi non ce l'ho, mi mancava il mastice, ho detto via Pio, butto dentro la macchina, vado a fare il vestito del carnevale a casa, all'ora di pranzo. Sono arrivato, mio padre si è arrabbiato perché arrivo sempre all'ultimo minuto, eccetera, eccetera. Mi si è arrabbiato perché io i lavori li fa sempre male, guarda quello è storto, quello è attaccato male, quello è crollato male, non sei buono, non sei capace. Anche i lavori fatti male, anche i lavori fatti bene, comunque lui l'avrebbe fatti più veloci. Ecco, quindi, ecco, immaginate un pomeriggio a fare il vestito di carnevale così. Però è stato bellissimo, perché ho lavorato con mio padre. Con mio padre. E mio padre la soluzione la trova dentro l'officina che c'è. La trova una soluzione, per taccanferro, per pieganfilo, la trova una soluzione mio padre. Pensa a fare il vestito di carnevale da solo come un cane dentro la casa canonica. Ma che noia! Questa è la provvidenza. Apri un cassetto che è lì da un sacco di tempo e trova una vite che ti serve. Questa è la provvidenza, quella che serviva a te. Ma solo dentro la famiglia accadono cose del genere. Solo dentro dinamiche familiari accadono cose del genere. La provvidenza non è quella di quello che sta in panciolle, in poltrona, a non fare niente dalla mattina alla sera, che aspetta uno che col cucchiaio lo imbocca. Perché quello è ricco. È il ricco. Il nostro San Vito non è stato educato dai genitori, è stato educato dalle babysitter, il nostro San Vito. Perché? Perché era ricchi. Perché era ricchi. Quello è ricco che aspetta in panciolle, non la provvidenza è un'altra roba. La provvidenza è dare il massimo. Io ho persone che vengono da me in lacrime, anziani, che sono partiti da un garage e hanno costruito un'azienda di famiglia, e vengono da me in lacrime dicendo: i miei figli mi stanno distruggendo l'azienda per i soldi. Perché vogliono i soldi, non vogliono produrre quello che devono produrre. Vogliono solo guadagnare di più. E la mia azienda è stata massacrata. Perché non c'è più la relazione, non c'è più il clima familiare. C'è solo il guadagnare, il produrre. Ma questa è un'azienda che ho creato, io non la riconosco più. Questo è il prodotto della ricchezza. Il frutto della ricchezza, di Mammona. Cioè, quando tu cominci a prendere tutto per te, e vuoi sempre di più, e non ti sazi mai, e più mangi, e più vorresti mangiare. Sapete come facevano i romani? Un po' schifose come cosa, preparatevi. I romani, quei zingari dei romani, che siamo noi, perché i romani sono di Roma, ma non sono molto lontani, mangiavano, poi andavano via, vomitavano, ricominciavano a mangiare, per il gusto di mangiare. Ecco perché Roma è caduta. Altro che colpa del cristianesimo, è colpa dell'atteggiamento dei romani, che non si saziavano mai, che erano insaziabili. Una volta che è finita la roba da conquistare, non sapevano più dove sbattere la testa, poretti. Questa è la ricchezza, l'idolo, e all'idolo, capitemi bene, questo è un passaggio delicato, siete concentrati? Voi, manco ci provate a dire siamo concentrati. Qual è il movimento dell'idolo? All'idolo io devo fare sempre i sacrifici. E più sacrificio grosso faccio, e più me dà. E più sacrifico, di continuo. Questo è l'idolo. Ci sacrifico il tempo, ci sacrifico la famiglia, ci sacrifico le cose belle, ci sacrifico sempre, di continuo, continuamente. Invece la famiglia come fa? La famiglia, uno arriva... E dovrebbe imparare, giovanissimi, prendete appunti. Arriva, piatto di pasta sul tavolo, grazie. Sta parola che è passata di moda, non si sa perché. Grazie. È così che funziona la provvidenza. Grazie. La fabbrica è la tua? Perché c'è scritto Rocchetti, letti e complementi. La fabbrica è la mia? La fabbrica me l'ha data Gesù. E io devo avere cura di quella fabbrica, di tutti i suoi operai, uno per uno. Come una famiglia. La sapete l'etimologia della parola economia? Non la sa nessuno, e gli economisti si guardano bene dal dirlo, se no si danno la zappa sui piedi. L'etimologia della parola economia significa gestione della casa. no gestione dello spread, no gestione dei Wall Street, no gestione delle percentuali delle banche, gestione della casa significa economia. Capite? Mammona. E guardate bene, e vado verso la conclusione, che mammona non è solo ricchezza euri, mammona è anche quando io tratto mia moglie come roba mia. Arrivo a casa, oh, ma lavate i panni? Oh, pronto pranzo? Oh, è tardi, com'è? Che famo? Oh, sta pasta non... Quando tratto mia moglie come un oggetto, quella è mammona, quella è mammona, rovina le coppie, rovina la relazione, perché la relazione vera non è te sei mia moglie, ma te sei un regalo di Dio per me. Eccola madre e moglie, eccola la bellezza della provvidenza. Il Signore mi ha dato di sperimentare la casa con te. Grazie Gesù, grazie Signore, grazie di mia moglie, dei figli, di quello che c'ho, grazie. Questa è provvidenza, imparare a dire grazie, imparare ad abbandonarsi tra le braccia di Dio. Ultimo pensiero e poi vi lascio, perché qualcuno oggi non era abituato alla temperatura di San Pietro, si sta assiderando. Voi battete i piedi, dopo facciamo il flash mob così ci scaldiamo un po', tanto l'ho fatto i cardinali, lo possiamo fare anche noi. Sapete cos'è il flash mob? Davvero? Vi facevo un po' più stupidi. Ultimo pensiero. Questo brano di Vangelo qui viene letto da coloro che vivono la settimana di condivisione a Chiaravalle, i giovanissimi che vivono la settimana di condivisione a Chiaravalle il secondo giorno. Molte persone si commuovono quando gli spiego sto brano, quando gli spieghiamo sto brano, io e Don Stefano. Perché? Perché nessuno gli ha insegnato a vivere con fiducia le cose. Perché l'esperienza dell'abbandonarsi fiducioso tra le braccia di Dio, tra le braccia del Padre, è una cosa che nessuno gli ha insegnato. Non gli ha detto manco che era possibile una cosa del genere. Noi non le abbiamo insegnate queste robe. E loro dicono, ma è possibile vivere così? I genitori ti dicono di no, fai compiti perché domani ti interrogano. Perché quello che sei oggi, la meritocrazia. Ma la meritocrazia è un discorso cristiano? Il discorso cristiano è, c'è sempre un posto in più per il mio fratello che arriva all'improvviso. Anche se non c'ha avuto voglia di preparare il pranzo, e arriva perché non c'ha avuto voglia di preparare il pranzo, dentro casa mia c'è sempre una seggiola per mio fratello. E noi questa provvidenza, questa fiducia ai giovanissimi, non gliela insegniamo più. Non gli insegniamo più a gustare le cose giorno per giorno. Non gliela insegniamo più. Ecco allora l'ultimo concetto con cui vi lascio. La nostra comunità diventi come una famiglia. Attenti alle famiglie in difficoltà. Attenti ai miei fratelli che hanno bisogno. Disposti ad aggiungere seggiole a tavola la domenica per coloro che fanno fatica a mettere il cibo sulla tavola. Questa è provvidenza. Questa è chiesa. Questa è quella chiesa che Dio vuole che noi diventiamo. La condivisione, l'elemosina, la preghiera sono cose che il Signore ci ha donato perché noi siamo attenti alle persone, perché non ci sia nella nostra parrocchia una famiglia che soffre da sola, un fratello che soffre da solo, ma sia sempre curato da Dio. L'amore di Dio arrivi sempre a lui, sempre. Eccolo la bellezza di questo Vangelo, la bellezza del vivere e la provvidenza. La bellezza del vivere, la dimensione materna della Chiesa e paterna di Dio.